benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. Gianni Celati, narratori delle pianure. Decima e ultima parte. Giovani umani in fuga. Nella parte di queste pianure che va verso i monti, a sud del grande fiume, in quel tempo non lontano esisteva un grandissimo locale da ballo, con in cima una scritta luminosa che si vedeva in distanza nelle campagne. Da una vicina città delle Piastrelle, fatta di strade dritte, e fabbriche, quartieri di palazzoni condominiali in mezzo a terreni devastati, arrivavano qui ogni sera migliaia di macchine che riempivano l'enorme piazzale antistante. A fine settimana, un po' da ogni parte, dalle tre maggiori città vicine, dalle campagne attorno e dai paesini più lontani della bassa zona del fiume, arrivavano individui motorizzati a far ressa in quel posto, il quale richiamava più gente di qualsiasi altro locale da ballo della zona. C'erano spesso spedizioni di bande mandate dai padroni di altri locali a spaccare tutto, creare disordini con feriti e contusi, e così farlo chiudere. Per questo il padrone del grandissimo locale aveva assoldato dei poliziotti che dovevano intervenire appena qualcuno litigava o alzava le mani o tirava fuori un coltello. E i poliziotti lo portavano in uno stanzino e lo picchiavano a lungo in testa col manganello per fargli passare la voglia di tornare in quel posto, prima di buttarlo fuori a calci da una porta di servizio. E i poliziotti in quello stanzino picchiavano a lungo e in modo particolare, così da non lasciare traccia. E infatti non avevano diritto di arrestare e tantomeno di picchiare la gente, in quanto lavoravano nel locale quando erano fuori servizio per guadagnarsi un altro stipendio, benché poi il padrone del locale passasse uno stipendio anche ai superiori dei poliziotti, sempre disposti a dichiarare che i loro uomini erano in servizio in caso di necessità. In una rissa i poliziotti hanno trascinato via un ragazzo e gli hanno sfondato una tempia. E quando i compagni del ragazzo si sono precipitati nello stanzino, hanno trovato soltanto il loro amico morto disteso su un tavolo. È sopraggiunto il padrone del locale, dicendo che dovevano fuggire alla svelta se non volevano venire arrestati, perché la polizia stava arrivando. Così i quattro fuggivano dalla porta, portandosi dietro un amico morto. Stavano correndo nella notte verso la città delle piastrelle. Dopo una curva si sono accorti che sulla strada c'era un posto di blocco dei carabinieri e all'ultimo momento deviavano per un viottolo in mezzo ai campi, mentre un carabiniere sparava una raffica di mitra perforando il motore d'una delle loro macchine. I quattro abbandonavano la macchina colpita e con l'altra fuggivano a fari spenti per i campi. Decidevano di non tornare a casa per non essere arrestati. Si sono diretti a nord verso il grande fiume, perdendosi per strade secondarie a scacchiera che portano da tutte le parti. All'alba si sono ritrovati in una zona completamente deserta, sotto un cielo che minacciava pioggia, non lontani da una fabbrica di rifugi antiatomici che esiste tuttora e di cui avevano sentito parlare. E quando sono sbucati su uno stradone dritto, percorso solo da camion, è stato il grande cartello pubblicitario di quella fabbrica che li ha aiutati a capire dove erano. Sotto il grande cartello pubblicitario hanno incontrato un venditore di tappeti arabo che stava disponendo la sua merce sul ciglio della strada. Tappeti, orologi a pendolo, accendini, soprammobili in legno. E intorno c'erano caseggiati scuri con porte e finestre chiuse. Nessuno passava di lì, tranne camion a grande velocità. In un colloquio con l'arabo, i quattro hanno appreso che proseguendo su quella strada fino al fiume, nei pressi di un ponte, c'era un accampamento di stranieri senza casa. Jugoslavi, africani, zingari, altri stranieri che vivevano in baracche all'interno di un perimetro di filo spinato. Si trattava di stranieri senza documenti, che arrivavano da quelle parti per lavorare e venivano messi in quel campo in attesa di essere rispediti a casa o sistemati da qualche parte. Dall'arabo hanno anche appreso che chiunque in realtà poteva entrare nel campo attraverso il filo spinato e che nessuno veniva mai a controllare chi abitasse nelle baracche. I quattro sono ripartiti. Poco dopo scoppiava un violento temporale. Si sono persi di nuovo e attraversavano il fiume senza capire dove stavano andando. Si sono fermati nei pressi di un deposito di carcasse d'auto per informarsi e capire dove erano. Dei cani lupo abbaiavano dentro il recinto del deposito e quando uno di questi cani è scappato fuori sulla strada per assalirli, i quattro rimontavano in macchina e scappavano. Seguendo una stradina di manutenzione che costeggiava un lungo muro grigio sotto l'argine, sono arrivati finalmente a un recinto di filo spinato. Però si trattava di siepi di filo spinato intorno a cavalli di Frisia e non vedevano nessun buco per intrufolarsi. Hanno sentito colpi di fischietto, urla, uno sparo in aria, e nella pioggia vedevano arrivare di corsa dei soldati. Senza accorgersene, avevano superato un cartello che diceva «Limite invalicabile, zona militare». Di nuovo, dunque, fuggivano, tornando indietro verso il ponte sul grande fiume. Sugli argini del fiume, due giorni dopo, hanno rubato il telone di un motoscafo ormeggiato a riva. Andavano verso la foce, con l'amico avvolto in quel telone sul tetto della macchina. Le campagne qui erano tutte più o meno disabitate. Cartelli stradali indicavano località inesistenti, ossia posti dove le case erano state abbandonate o abbattute, e le nuove costruzioni in cemento erano vuote di gente. Ai margini di un campo di grano turco hanno visto spaventapasseri fatti con bottiglie di plastica infilati su bastoni e sacchetti di nylon che sventolavano. Dopo un bivio, dei ragazzi in motocicletta erano fermi a un passaggio a livello. Dietro di loro una strada di campagna si snodava tra alte erbe e una fila di torri piene di fumo chiudeva l'orizzonte. Avrebbero voluto chiedere informazioni ai ragazzi in motociclette, ma all'ultimo momento nessuno dei quattro ha avuto il coraggio di aprire bocca e sono rimasti là, a quel passaggio a livello, senza decidersi. Avevano paura di far sentire la loro voce e il loro accento, che non era di quelle parti. Fermi su una stradina che scendeva dall'argine, osservavano un incrocio di viottoli in mezzo alle piane, dove il grano era già stato raccolto e un macchinario vagante trasformava il fieno in balle man mano che passava. Qui, dall'altra parte, vedevano il grande fiume pieno di rifiuti che galleggiavano fermi, bolle bianche come se una sostanza coagulante fosse stata sciolta nell'acqua e rendesse l'acqua immobile, nera nel complesso, a parte le bolle bianche. Su quell'argine è venuto verso di loro un arrotino. Questo girava su un vecchio motociclo, col sidecar e un altoparlante per richiamare la gente delle villette e case geometrili che si vedevano oltre i campi. L'arrotino si è fermato e li ha salutati. Si è messo a chiacchierare da solo, divagando molto, e infine ha parlato in dialetto d'una zona chiamata la Sacca dei Morti, che secondo lui si stendeva in una laguna a una trentina di chilometri da lì. I quattro provenivano da una regione molto lontana e non capivano i dialetti di questi posti. Dunque non hanno capito bene di cosa parlasse l'arrotino, però è rimasto loro in mente il nome di quella zona. Su una strada malamente asfaltata, davanti a una villa signorile con giardino e fontana zampillante, avevano sete. Non erano riusciti a trovare da nessuna parte una fontana pubblica e non osavano entrare nei bar. Erano dunque entrati nel giardino e stavano bevendo allo zampillo, quando è parso loro di vedere un vecchio in mutande e ciabatte, col giornale in mano, che correva a nascondersi dietro un angolo. Sono corsi dietro quell'angolo e non c'era nessuno. Fiocche di polline volavano nell'aria e una voce nella casa si è messa a strillare «Aiuto, i ladri!». I quattro cominciavano a tremare dalla testa ai piedi, rimontavano in macchina e fuggivano sempre tremando per circa un'ora. Andando, trovarono una chiusa e lì cominciavano canali lunghissimi tra alte sponde di canne ed erbe palustri. In fondo si vedevano acquitrini con muschi in superficie. Più avanti un campo di calcio vuoto, sotto un argine, attirava i loro occhi e non riuscivano a smettere di guardarlo. Da quando erano venuti ad abitare nella città delle piastrelle, non si erano mai mossi e nei luoghi in cui adesso stavano vagando, tutto appariva loro insolito, inusitato. Avrebbero sentito riparlare della Sacca dei Morti, la zona di cui aveva parlato l'arrotino, quella notte stessa. su una strada che correva tra campagne buie, da un lato vedevano le luci d'una metanopoli ordinate a scacchiera come una città nei deserti della luna, e dall'altra, in distanza, una luce verde che si accendeva e spegneva in continuazione. Un tale chiamato Mazinga aveva una roulotte su una strada da quelle parti, dove vendeva panini e bibite e gelati industriali ai viandanti che si perdevano tra le lagune. Chiamava quel posto il suo aeroporto e per questo aveva installato sulla roulotte una luce verde intermittente del tipo usato negli aeroporti per segnalazioni. Correndo per le campagne buie, i quattro si sono accorti che avevano fame perché non mangiavano da molto tempo. Inoltre, dopo quello spavento nella villa signorile, tremavano spesso tutti e quattro assieme senza motivo apparente, e ciò li rendeva ancora più disorientati. Per orientarsi nella notte, hanno seguito la luce verde intermittente, giungendo infine all'aeroporto di Mazinga. Nella roulotte hanno comprato panini e bibite. L'uomo della roulotte, dopo averli serviti, s'era seduto su una sedia a sdraio a guardare una piccola televisione portatile. Era un ometto grasso con un berretto da baseball in testa. Un cartello sulla sua roulotte diceva «Mazinga open night and day». Mangiando i panini in piedi, i quattro amici si sono accorti che l'uomo della roulotte parlava da solo guardando la televisione. Poi si sono anche accorti che parlava di loro, borbottando tra sé. Borbottava tra sé frasi del genere, che li avrebbero presi, come tutti, che sarebbero stati con loro più carogne del solito, perché erano innocenti, che li avrebbero stroncati o trasformati in bestie violente come loro. Che così succede in questo mondo, e non ce n'è un altro, non può esserci altro, non c'è da sperare altro. Forse l'uomo aveva letto la loro storia sui giornali. Comunque sapeva tutto di loro e borbottava tra sé queste frasi. Hanno ricominciato a tremare dalla testa ai piedi, i quattro amici, e siccome il più giovane di loro batteva i denti tanto forte da produrre un eco nella notte, l'uomo della roulotte si è voltato a vedere cosa succedeva. Ha scosso la testa ed è tornato a guardare la sua televisione. Guardando la televisione, ha detto che l'unico modo di salvarsi era di andare nella sacca dei morti. «Solo nella sacca dei morti sei in salvo», ha detto. Poi ha spiegato dov'era quel posto. Ha spento la televisione e, senza guardarli, è andato a letto. L'indomani, verso mezzogiorno, viaggiando in zone del delta senza nessuna direzione, i quattro hanno fatto sosta in un paesino in cerca di cartine stradali. Volevano trovare il posto indicato dall'uomo della roulotte. E lungo un canale c'erano vecchie case di pescatori abbandonate e dall'altra parte della strada case nuove piene di panni stesi, con molti motorini e biciclette e macchine davanti alle porte. Uomini in canottiera stavano lavando le macchine o chiacchieravano fumando sulle porte. Dalle finestre le donne parlavano in lunghe cantilene. I bambini sembravano gli unici a notare la loro macchina che passava. E in un bar affollato di uomini vestiti di nero cercavano qualcuno a cui chiedere dove potevano trovare delle cartine stradali. La donna che serviva al bar non capiva le loro parole, il loro accento, e continuava a scuotere la testa servendo altri clienti. Nessuno degli uomini in piedi ha mostrato di notare la loro presenza. Erano tutti presi da una discussione su un avvenimento politico riportato su un giornale, e qualcuno parlando sventolava il giornale in faccia agli altri. Non lontano dal bar s'era fermato un pullman di turisti che venivano accompagnati a vedere le foci del grande fiume. Una guida arringava i visitatori col megafono e la sua voce sembrava furibonda. A un tratto la voce ha cominciato a imprecare perché un'anziana turista si era sentita male sotto il sole. E quando la turista è crollata al suolo, la voce sbraitava di portarla in pullman, che non c'era tempo da perdere. Accorrevano altri turisti urlando come se fossero disperati. E il guidatore del pullman suonava il clacson perché aveva fretta. E anche dei ragazzi in motorino si mettevano a suonare tutti i loro clacson insieme. I quattro fuggivano sconvolti. Dovevano correre alla macchina e ripartire in fretta. Ormai qualunque cosa li spaventava, facendoli tremare dalla testa ai piedi. Senza cartine stradali non sapevano dove andare. Mentre guidavano alla cieca, un sasso ha fatto scoppiare una gomma della macchina e finivano in un fosso. Hanno abbandonato la macchina. Portandosi dietro l'amico morto, si sono avviati tra le paludi, in zone di canne falaschi, oltre le quali c'è solo il mare. Quando hanno ricominciato ad avere fame, si sono messi a piangere. Hanno pianto per tutta una notte e tutto un giorno, seduti per terra. Sempre piangendo, hanno cercato di seguire sentieri che non esistevano, camminando in cerca di qualcosa tra le lagune, spesso sprofondando in buche d'acqua o in sabbie mobili. Alla sera, affamati e infreddoliti, si addormentavano piangendo e piangevano anche durante il sonno. Una mattina si sono svegliati e si sono accorti che avevano smesso di piangere. Avevano anche smesso di tremare. Davanti a loro c'era una baracca fatta di lamiera ondulata, col tetto in Eternit. Era il posto indicato da Mazinga. Nella baracca c'erano i resti di uno spuntino che qualcuno doveva aver interrotto all'improvviso, anni e anni prima. Le coperte su due brande, dissolte dal tempo, erano diventate uno strato di polvere. Molte zanzare ronzavano nella baracca e dalla porta si vedeva una barca ancorata a un pontile d'assi nere e marcite tra le canne. Su quella barca sono andati in alto mare e hanno lasciato scivolare in acqua il loro amico morto. Dopo non sapevano risolversi a tornare indietro e hanno continuato a remare. Avevano l'idea che continuando a remare sarebbero arrivati da qualche parte.
Thank you.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.